Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona. Bentornati a Materiali di Zona. Inizio la puntata di oggi parlandovi di un libro che è uscito un po' di anni fa, ma che invito sempre a recuperare. È un fumetto, invito a recuperarlo perché è importante, è da una parte legato al nostro territorio, dall'altra no, ma legato a una vicenda decisamente significativa. È legato al nostro territorio perché uno degli autori, si tratta di un fumetto, quindi ha uno sceneggiatore che è Francesco Barilli, mentre l'altro, l'autore dei disegni, è Manuel De Carli, che da un po' di tempo, anche se non è originario di lì, vive a Tivoli. Ecco quindi il gancio con il nostro territorio, e il libro è un fumetto dedicato a Carlo Giuliani, che ricorderete, si tratta del ragazzo morto durante gli scontri e le manifestazioni e le repressioni da parte della polizia del 2001 a Genova. Il libro è uscito originariamente nel 2011 ed è stato pubblicato dalla casa editrice Becco Giallo, e ha come punto di partenza appunto la vicenda di Carlo Giuliani, che è una vicenda in realtà su cui ci sono ancora molte ombre, o meglio, il modo in cui viene divulgata spesso ha volontariamente dei mascheramenti e delle omissioni che non rendono giustizia a questa figura che da vittima di uno scontro è diventata un simbolo, della agibilità politica, della possibilità di proporre nuovi mondi politici e della repressione di queste proposte, che da dopo Genova in poi è diventata, benché magari a volte solo in maniera implicita, solo in maniera culturale, però pervasiva e vale, insomma. Quindi il fumetto di Barilli e De Carli, che è stato scritto tra l'altro con la collaborazione della famiglia Giuliani, si propone in primis di fare luce su questa figura spesso sovrapposta anche a quella foto che lo ritrae con l'estintore, spesso, diciamo, dico questo nel senso di della creazione di una equivalenza troppo semplice e troppo banalizzante di quel momento lì, e ha quindi l'obiettivo anche di orientare il lettore in un mondo di depistaggi, fondamentalmente, che non rende giustizia alla morte assurda di un giovane, ma poi nasconde, ecco, soprattutto questo, la realtà violenta e coercitiva che ha segnato il G8 di Genova del 2001, e ricordiamo ovviamente anche l'episodio della Diaz e di Bolzaneto. Accanto all'obiettivo di chiarificazione, comunque, tra l'altro c'è anche nel libro una cronistoria che parla di questo, il libro punta anche a, a un approfondimento che ha a che fare con la scoperta della figura di Carlo anche oltre l'episodio di Genova, del suo passato, della sua personalità, e dà uno spazio, una dimensione anche quasi onirica e surreale del racconto. Così c'è una parte dei capitoli che è più, ha un taglio più di inchiesta, diciamo così, che segue le vicende di Genova, mentre l'altra fondamentalmente è una esplorazione quasi poetica, perché compaiono anche le poesie di Carlo Giuliani, della sua figura. E, ecco, quindi Carlo Giuliani, il ribelle di Genova, questo è il titolo per intero, è il fumetto che potete recuperare per questo doppio motivo, un prodotto che in qualche modo è legato al nostro territorio e che lo è però a partire da una storia che va oltre ovviamente nel suo territorio, non solo in senso geografico ma nel suo significato storico e politico. Adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco.
To
cambiamo adesso argomento, ma rimaniamo sempre in area libri, e vorrei adesso citare un'altra operazione che risale stavolta al 2007, che è stata prodotta a Vicovaro. Si tratta appunto di un piccolo libro che è stato curato da Roberto Bontempi, che attualmente è insegnante alla scuola secondaria di primo grado di Vicovaro, con la collaborazione di quello che allora era chiamato Laboratorio Giovani della Biblioteca Comunale di Vicovaro, in cui comparivano i ragazzi Federica Dante, Giada Mogliani, Nancy e Noemi Moltoni e Flavia Ottavi, con il contributo della Regione Lazio. Si tratta, perché si può trovare ancora in biblioteca a Vicovaro, di un libretto intitolato La memoria degli anziani per il futuro dei giovani. Quindi una pubblicazione che, come si capisce dal titolo, fa parte di quel filone di scritture locali che insistono sul valore della memoria. Una memoria di, potremmo dire, nel senso rivolta a un passato, che però viene rifunzionalizzata come memoria per, quindi rivolta a un futuro, come elemento di raccordo tra passato e futuro. La ragione storico-antropologica di questi lavori è ovviamente da rintracciare in una spaccatura che viene in qualche modo avvertita tra presente e passato, e questa spaccatura ha senza dubbio a che fare con l'industrializzazione prima, in un primo momento, e poi successivamente anche con una digitalizzazione, cioè con processi che staccano almeno come illusione il presente dal flusso storico e lo trasformano in qualcosa di apparentemente statico, che in realtà non è così. Quindi ciò che più è interessante di queste operazioni è il confronto nudo e crudo, fondamentalmente, tra epoche che sembrano quasi inconciliabili. Infatti la prima parte del libro, che si chiama Lo sviluppo delle tematiche, suggerisce proprio questo, dividendo il discorso in nuclei tematici che indagano varie sfere della vita, come per esempio il cibo, la situazione storica del dopoguerra, del boom economico, la sessualità, i giochi, del passato. Fondamentalmente, tutte queste dimensioni svelano una distanza rispetto ai nostri tempi, che genera quindi insieme ovviamente tenerezza da una parte, interesse, ma anche inquietudine. Sia la quasi impossibilità di incontrarsi da soli due fidanzati, per esempio, sia la fatica del lavoro e della ricerca del cibo, eccetera, eccetera, tutto questo risulta efficace per noi che leggiamo adesso, proprio perché misura uno spazio abitato e in un altro tempo, in un altro momento, ma allo stesso tempo facente parte di ciò che noi chiamiamo nostro territorio. Quindi, muovendosi per certi aspetti contro quel folclorismo e quel passatismo che lavori del genere inevitabilmente rischiano, questo lavoro interessante, che ormai sta per compiere quasi 20 anni, ci permette di immedesimarci, come scrive il curatore, in una civiltà che non è più la nostra, però con un'idea di progettazione di futuro, e quindi con un meccanismo che mette alla luce più che la preziosità di un passato, a volte in lavori simili a questo un po' troppo ricercata, un po' troppo presunta, mette in luce quasi di più le contraddizioni del presente. And as I try to make my way to
you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, crossed the rooftops, run away.
Concludo la puntata di oggi citandovi ancora un articolo dal numero ultimo, cioè 96 di Equa, giornale di indagini storico-culturali sul territorio degli Equi, di cui abbiamo citato molti articoli, come spesso tendo a fare, perché si tratta di una rivista davvero interessante per gli studi storici, molto documentati, molto precisi e anche molto curiosi, molto interessanti, appunto sul nostro territorio. E vi cito ancora questo articolo, ovvero un articolo scritto da Gregorio Gumina, intitolato "I capitoli della pacificazione del 1561 tra i fratelli Cristoforo e Ludovico Savelli, baroni di Collalto". Come spesso in questa rivista, si tratta di storie molto precise legate a questioni anche, se volete, cavillose, che si ricostruiscono attraverso ricerche d'archivio, ma proprio per questo sono davvero curiose e interessanti, e ci permettono anche di vedere in maniera un po' più stratificata, un po' più puntuale, questa storia del nostro territorio, che tendiamo, perché marginale per certi aspetti, un po' ad appiattire, un po' a considerare generalmente, o addirittura a non considerare per niente. Mentre ci sono molti gli episodi che fanno anche inscrivere il nostro territorio in una storia più generale, più ampia, come è il caso appunto di questa vicenda raccontata da Gumina, che inizia l'articolo con una ricostruzione del contesto. Siamo cioè nel XVI secolo, e quindi si parte con la riforma luterana e il contrasto tra Lutero e Papa Leone X, e si si passa poi agli scontri italiani avvenuti immediatamente dopo, per arrivare fino all'invasione dell'Anzichenecchia, del sacco di Roma nel 1527, quando era pontefice Clemente VII. E all'interno di quel discorso si citano questi personaggi, la famiglia Savelli, in particolare a partire da Antimo Savelli, che era signore di Albano e che era stato fedele a Federico IV d'Aragona, re di Napoli, che ottenne una serie di feudi riconfermati poi da Carlo V, tra cui compare anche quello di Collalto Sabino, che viene poi ereditato dai suoi eredi finché non si arriva alla contrapposizione tra i nipoti praticamente di Antimo, che erano passati anche attraverso il figlio Antonello Savelli, e i nipoti appunto Cristoforo e Ludovico. E l'articolo descrive quindi questa situazione. C'è anche riportata una bellissima rappresentazione dell'albero genealogico dei Savelli, che erano legati in particolare ad Albano, in una fotografia presa dall'archivio di Stato e dell'archivio Sforza Cesarini, fondamentalmente. Viene riportato poi in una forma adattata alla leggibilità anche contemporanea da un punto di vista tipografico, il documento, proprio il progetto e i capitoli con cui Cristoforo e Ludovico, fratelli Savelli, concordano, cito, sopra tutte le loro differenze che si enumerano in detti capitoli, in relazione proprio alla contesa del feudo di Collalto. Insomma, quindi una piccola vicenda, ma che ci fa vedere l'iscrizione, come dicevo, del nostro territorio nella storia più generale, e ci dà anche la possibilità, che ritengo molto preziosa, di leggere praticamente in una versione identica a quella originale documenti storici, in questo caso addirittura del 1561. Per oggi è tutto, vi do appuntamento martedì prossimo 19:30 SR Web Radio. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth. The truth, that's the price you pay. I swear I'm gonna make it. I'm gonna make it.